E il navigatore non è mai solitario con...
Boulevard. Pensieri, conversazioni su libri, incontri, dibattiti.
Eccoci qui, nuovo palinsesto di Radio Città del Capo, nuova stagione di Boulevard, come sempre il martedì, come sempre dalle 12 alle 12.30, pensieri, libri, dibattiti, insomma avremo modo davvero quest'anno di sbizzarrirci. Ovviamente c'è la possibilità anche di segnalarci degli incontri in città oppure dei libri, dei saggi, perché noi ci occupiamo di questo, che secondo voi sono meritevoli di essere affrontati. news@radiocittadelcapo.it. La mail è sempre quella per le segnalazioni. Ma noi oggi iniziamo con un libro edito da Ombre Corte, Il genere fra neoliberismo e neofondamentalismo, una raccolta di saggi a cura di Federico Zappino. E abbiamo tre fra autrici, autori, coautrici, coautori di questa raccolta di saggi, lo ripeto, Il genere fra neoliberismo e neofondamentalismo. Allora, Elisa Arfini, buongiorno.
Buongiorno.
Renato Busarello, buongiorno.
Buongiorno a
tutti. E Beatrice Busi.
Salve a tutte e a tutti.
Allora, iniziamo dal titolo, che poi è anche la cosa più semplice, Il genere fra neoliberismo e neofondamentalismo. Vi chiedo subito se il genere è quella cosa di cui parla ad esempio anche sempre Papa Francesco, è un po' ossessionato, il gender, è la stessa cosa?
Ma allora, se vogliamo dare una definizione, diciamo, scolastica da manuale di genere, la definizione è: il genere è la costruzione sociale del maschile e del femminile, e già questo potrebbe impensierire qualcuno. Il modo in cui abbiamo inteso il genere nei contributi che abbiamo scritto per questo volume è intendere il genere in senso politico, e quindi il genere come un sistema di potere, come una norma che a sua volta sostiene l'eterosessualità obbligatoria.
E così già introduciamo un po' il tema. Allora, abbiamo tirato fuori questa parola, politica. Allora forse è davvero questa, no? Il riferimento che fa, ad esempio, Papa Francesco, la Chiesa Cattolica, quando si attacca la famosa ideologia del gender. Io vi cito, ma sarò davvero brevissimo, un'intervista che è apparsa due giorni fa sulla Stampa. Papa Francesco parla di cattiveria che si fa oggi con l'indottrinamento della teoria del gender. Mi raccontava, dice il pontefice, un papà francese che a tavola stava parlando con i figli e ha domandato al ragazzo di 10 anni: tu cosa vuoi fare da grande? La ragazza e il papà si è accorto che nei libri di scuola si insegnava la teoria del gender, e questo è contro le cose naturali. Allora, chi vuole commentare questa frase anche in relazione però al vostro libro?
Ma molto brevemente, appunto, come introducevi tu nel titolo, il titolo del libro appunto è Il genere tra neofondamentalismo e neoliberismo, ed effettivamente noi molto sinteticamente per neofondamentalismo intendiamo diciamo tutto un insieme di forze conservatrici, tradizionaliste, che sono prevalentemente religiose, ma non sono soltanto religiose, che sono appunto talmente ossessionate, diciamo, dalla riproduzione dai ruoli sociali che appunto tradizionalmente sono connessi alla riproduzione, quindi la necessità di avere maschile e femminile ben distinti, ben identificabili, separati tra di loro, possibilmente in opposizione tra di loro. E questo, diciamo, questa simpatica intervista che il pontefice ha rilasciato alla Stampa ne è una perfetta,
possiamo dire, che l'ideologia del gender ce l'hanno tutti, cioè ce l'avete voi che state parlando, ce l'ha il Papa, ce l'ho io che conduco questa trasmissione, ce l'hanno tutti, possiamo dire così?
Sì, assolutamente. Il il genere, appunto, per continuare, diciamo, a definire questa categoria che effettivamente è molto complessa. Il genere implica, quindi, è da un lato un effetto del potere, diciamo, un sistema di rappresentazione del maschile e del femminile, ma è anche ciò che ciascuno di noi e ciascuna di noi utilizza per autorappresentarsi come maschio o come femmina, diciamo, all'interno di questa società. Quindi è sicuramente così.
Allora, questo libro è un libro che parla anche e soprattutto di politica, e infatti il genere fra neoliberismo e neofondamentalismo. Perché avete scelto questi due termini per definire il genere?
Perché apparentemente si tratta di due, diciamo, dinamiche di funzionamento del potere, o due discorsi in contrapposizione, no? Laddove appunto il discorso neofondamentalista vediamo tutte che è un discorso che vuole in qualche modo negare la possibilità di esistenza a tutto quello che non è, rientra nel binarismo maschile, femminile, eterosessuale. Dall'altra parte il neoliberismo, con neoliberismo etichettiamo il campo, diciamo, del mercato, del capitalismo, diciamo così, in generale, o comunque l'ambito della produzione, in cui apparentemente, appunto, i messaggi sono molto più fluidi e molto più gay friendly, no? Appunto, una nuova pratica di management molto, diciamo, in vigore, in auge, che adesso si sta estendendo anche in Italia, è il cosiddetto diversity management, cioè l'idea che dentro l'impresa, dentro che può essere l'impresa, la banca, la corporation, qualsiasi gruppo aziendale, è importante valorizzare le differenze.
Domanda: che cosa c'è di male in questo? Guardando proprio così, siccome questo è un tema, tra l'altro, che lei affronta in uno degli articoli, Busarello, che ci sono in questo libro, andando ad esempio sul sito dell'Università Bocconi, lì c'è scritto che il diversity management serve per valorizzare le caratteristiche di ogni persona, che poi sia etero, gay, che venga da una parte particolare del mondo o un'altra, che sia magro o sia grassa, insomma, anche questo. E poi si dice che serve per diminuire le discriminazioni. Che cosa c'è di male in tutto questo, anche se lo fa il mercato?
Ma in realtà non c'è niente di male, si tratta semplicemente di capire quello che è una modalità per aumentare la produttività dell'azienda, consentire alle persone di identificarsi maggiormente nell'azienda, perché l'azienda ti riconosce, quindi c'è il grande tema del riconoscimento, no? Se appunto il neofondamentalismo disconosce completamente l'esistenza, la dignità, la possibilità di vita libera per le persone eccentriche o comunque froci, lesbiche, trans, eccetera, l'azienda ti dice: no, è bellissimo che tu sia diverso, portami il tuo apporto produttivo e questo sarà valorizzato, no? Valorizzato in termini di target di mercato, di visibilità dell'azienda, di immagine dell'azienda, di qualità del lavoro e relazioni interne. E questo, diciamo, è un processo di valorizzazione in termini proprio anche capitalistici, cioè di creazione di valore. La questione è: di chi è questo valore? Benissimo che venga valorizzato, però, diciamo, non viene mai retribuito, viene implicitamente valorizzato, no?
Poi c'è anche la grande questione del fatto che, insomma, ormai il mercato del lavoro non è più a piena occupazione, quindi ci sarà qualcuno che strutturalmente rimarrà fuori, ma questo, insomma, poi dopo si apre un altro grande ragionamento. Quindi se capiamo bene le cose che ci state dicendo, ci sono questi due grandi campi di forza, neoliberismo e neofondamentalismo, che contribuiscono a definire il genere. Voi però partite sempre da un assunto, e cioè la norma eterosessuale. Io adesso non so se il termine è giusto, però provate a spiegarci perché bisogna sempre partire da lì per poi ridefinire tutto, o definire, o provare a capire.
Perché quello è l'innesto su cui si consolidano quei due generi, due, solo due, obbligatori e complementari, di cui parlavamo prima. quindi la difesa neofondamentalista del genere naturale e poi la difesa dell'eterosessualità obbligatoria, perché nel momento in cui noi andiamo a sottrarre quei due generi, che sono solo due, devono essere complementari, di conseguenza anche l'eterosessualità stessa decade.
E questo è... Questo è facile, no? Si parla di neofondamentalismo e va bene, abbiamo capito, ci sono delle persone per mille motivi, per mille influenze culturali, per motivazioni anche politiche, parti della Chiesa Cattolica stanno su queste posizioni, che non riconoscono nient'altro se non il maschio e la femmina, e sappiamo poi dove si va a finire. C'è la Manif por Tous, si sono viste tante cose anche in città, anche a Bologna. Allora, però abbiamo introdotto l'argomento del diversity management e le aziende in qualche modo riconoscono, abbiamo detto, la diversità, è un termine brutto, comunque riconoscono il fatto che non c'è solo maschio e femmina nei canoni eterosessuali, quindi in qualche maniera c'è un'apertura, in qualche maniera da lì potrebbe arrivare un'integrazione? Punto di domanda.
Sicuramente sì, arriva un'integrazione però appunto selettiva che anch'essa naturalizza, perché comunque queste differenze vengono, cioè si amplia diciamo il raggio delle posizioni possibili, però tutte queste vengono viste come parte della natura, vengono comunque naturalizzate, e quindi anche lì in una certa misura si nega la potenzialità che ha la categoria del genere di sovvertire o di modificare la matrice, e allo stesso tempo si naturalizza, si riconosce, ma in una forma normalizzata, quindi alcune caratteristiche possono essere visibili, alcuni tipi di soggetti, diciamo in un negozio di moda, di vestiti eccetera, ci potrà essere sì il gay, però stereotipato in un certo modo, ci potrà essere un certo tipo di femminilizzazione o mascolinizzazione, però accettabile. Quindi comunque se vogliamo una misura più sottile, più raffinata, una forma di gestione più sottile e raffinata, però comunque una forma di inclusione differenziale.
Quindi anche quello è un potere che contribuisce a definire il genere. A un certo punto nel libro si parla di omonazionalismo?
Sì, esatto, che è un po' un altro di questi trappoloni dell'inclusione differenziale, perché come con omonazionalismo intendiamo tutte quelle retoriche che misurano il trattamento riservato a gay e lesbiche, cioè il livello di accettazione o di tolleranza loro concessi, come un indicatore della sovranità e del livello di avanzamento di una nazione. E anche qui, perché ci interessa decostruire questo tipo di inclusione differenziale? Perché poi l'omonazionalismo è quello che rappresenta le culture degli altri e chi sta oltre i confini della nazione, o meglio chi sta a sud dei confini della nazione, come sempre inevitabilmente arretrato e sessista, e dall'altro rappresenta appunto sessismo e omofobia come problemi che vengono solamente da fuori.
Questo è un po' quello che sta succedendo. Nel libro a un certo punto appaiono anche delle immagini, da una parte, e lì si torna forse a quello che dicevamo prima, i manifesti ad esempio di una formazione d'estrema destra filofascista come Forza Nuova, no? Loro da sempre sono contrari ai diritti per la comunità LGBT, e questo si sa e le loro posizioni sono chiare. Poi a un certo punto spuntano fuori queste campagne, questi manifesti in cui c'è una coppia di uomini, una coppia di donne che si abbracciano. L'effetto è un po' quello da famiglia Mulino Bianco, cioè la famiglia eterosessuale, al posto di un uomo e una donna abbiamo due uomini, però il modello è lo stesso. Quando voi dite che tutto questo in qualche maniera viene naturalizzato e riportato dentro i vecchi binari, parlate anche di questo?
Assolutamente sì.
E poi spiegateci perché chi vuole davvero, ad esempio prima Renato Busarello l'ha detto, c'è la potenza del genere di sovvertire? Cioè, di che cosa si sta parlando? Perché poi si sta molto sul teorico, alle volte si fa fatica a capire che cosa può voler dire anche nella pratica.
Ma rispetto alle campagne comunicative a cui tu facevi accenno, era una rappresentazione della eterosessualizzazione dell'omosessualità, no? Ed erano campagne appunto omonazionaliste, in cui si martellava molto sul concetto di civiltà, sulla tipicità italiana, quindi un po' mutuata anche dall'enogastronomia. Ricordo in particolare lo slogan "civiltà, prodotto tipico italiano", tricolori che abbondavano, la rappresentazione di coppie fortemente normata, cioè di corpi sempre giovani, sempre bianchi, sempre sani, intuitivamente benestanti, quindi, come dire, una nazione costituita su un determinato tipo di cittadinanza omosessuale e quindi anche lì fortemente normata.
E tra l'altro questa è una critica, tra parentesi, che veniva fatta anche al film di Hollywood Stonewall, uscito da poco, no? Dove tutti i protagonisti erano belli, il protagonista principale era bianco, anche di buona famiglia, e alle volte le cose non vanno così, insomma, non c'è tutta quella gentilezza e quella bellezza e quel mulino bianco dietro anche alle rivolte che hanno una base, una forza politica poi dirompente, come fu quella di Stonewall. Proviamo a parlare un po' invece di come è nato questo libro, perché ci sono davvero tanti autori, molti, se non erro, sono bolognesi. Voi tre siete di Bologna, però non solo. Tutti questi contributi come sono stati messi assieme, come si sono generati?
Ma questo libro in effetti appunto nasce un po' contro questa idea di autorialità, nel senso che è veramente casuale che alcune persone abbiano firmato alcuni contributi con nome e cognome, e comunque parte dal riconoscimento che c'è una produzione collettiva e un'autorappresentazione che i soggetti fanno e che nasce nelle lotte transfemministe queer, che nasce anche dalle vite reali, concrete, no? Perché noi parliamo appunto di immaginari pubblicitari, di immaginari normalizzanti, però contro questo ci sono le vite concrete delle persone queer che vivono esattamente nello stesso modo in cui vivono tutti, nella precarietà economica, esposte comunque a un livello di violenza che può essere violenza di strada, può essere violenza culturale, epistemica, eccetera eccetera. Quindi da una parte è un prodotto collettivo, è un prodotto del movimento, è in qualche modo un archivio delle teorie che sono state prodotte, sedimentate in questi ultimi anni, ma un archivio del presente, quindi non una specie di museificazione o stabilizzazione di un sapere definito, ma è un archivio mobile che noi vogliamo portare in giro e restituire anche alle persone che l'hanno prodotto, no? E in questo senso anche sulle presentazioni stiamo lavorando perché siano un modo per far ricircolare che sono questi saperi, che sono saperi critici, saperi dal basso, saperi che vengono dalle resistenze quotidiane.
Presentazioni, ad esempio, dovrebbe essercene una fra pochi giorni a Bologna.
Sì, in realtà ce ne saranno due di presentazioni, una venerdì 7 alle ore 18 alla Libreria delle Donne, e un'altra che invece sarà il sabato alle ore 16 sotto le due torri. In questo senso appunto noi abbiamo il desiderio, l'urgenza, anche la necessità proprio di riportare in piazza, perché sarà appunto una presentazione performativa, sarà all'aperto, tempo permettendo, in cui appunto rappresentiamo il fatto che questi saperi devono ritornare proprio lì da dove sono venuti, ovvero appunto dalle strade, dalle piazze, perché nascono direttamente appunto dalle lotte transfemministe queer, e ovviamente a Bologna in particolare noi appunto facciamo parte del laboratorio Smascheramenti, molte delle autrici fanno parte di questo testo fanno parte del laboratorio Smascheramenti Oltre a Noi, e uno appunto di questi spazi nati dalle lotte in cui questo libro si è sedimentato è stato proprio Atlantide,
sgomberata il 9 ottobre 2015 tra le altre cose. Quindi rispunta fuori Atlantide, cioè intanto scopriamo che questo libro è nato anche ad Atlantide, che è stata sgomberata ma in qualche modo riprende vita. Per parlare di cosa, però, spiegateci bene.
Ma riprende vita, diciamo, insomma, non siamo mai, in realtà non siamo mai scomparse. Non a caso sulla copertina del libro, di questo testo, rappresenta un'immagine della manifestazione del 21 maggio, la manifestazione promossa dal suo movimento nazionale. Ringraziamo Michele Lapini per la bellissima fotografia. In realtà diciamo che questa occasione, il libro e la presentazione del libro, sono l'occasione per inaugurare, anche diciamo con un po' di emozione, visto che è passato effettivamente un anno praticamente esatto dallo sgombero, di uno dei progetti di Atlantide, che diciamo facevano parte di quel progetto più ampio di trasferimento delle attività di Atlantide da Cassero di Porta Santo Stefano a Via del Porto, che è diciamo una soluzione che poi è sfumata appunto con il licenziamento dell'assessore Ronchi e poi con lo sgombero, che è appunto il progetto di un centro di ricerca indipendente e archivio eccentrico transfemminista queer, che appunto abbiamo intitolato, dedicato ad Alessandro Zino, che è una nostra compagna transfemminista che è scomparsa 5 anni fa.
E quindi insomma ci sarà anche la presentazione di questo archivio, immagino che poi i dettagli li vogliate dare insomma in quel momento. Io però tornerei al libro, perché l'ultimo saggio di questo libro, firmato poi dal curatore del volume Federico Zappino, parla di sovvertire l'eterosessualità. Che vuol dire? Perché poi soprattutto?
Perché io penso che per qualcuno sia intanto un bisogno che è assolutamente necessario, a cui è necessario attendere, perché per non renderla obbligatoria, mi verrebbe da dire, cioè il punto ovviamente non è l'eterosessualità in quanto pratica scelta da chi la pratica, il punto è l'eterosessualità come la scelta sempre migliore, come lo standard su cui misurarsi, come l'opzione di default, diciamo. E quindi
un eterosessuale non deve fare coming out. Questo è anche il se si cerca su internet sovversione dell'eterosessualità di Federico Zappino, si trova un articolo e in cima c'è questo cuore con i colori della bandiera LGBT. E c'è questa domanda: avete mai detto ai vostri parenti di essere eterosessuali? Non serve. E questo è il punto, si
certo,
parte da lì.
Assolutamente, in questo senso la sovversione dell'eterosessualità non è la cancellazione dell'eterosessualità, ovviamente, ma è anzi dare anche a chi per qualsiasi ragione desidera intrattenersi in questo genere di pratica la possibilità di rivendicarsela come una scelta.
E scelta spesso non è, quindi in automatico
assolutamente no,
viene da dire questo. Allora, possiamo aggiungere qualcosa su tutto quello che abbiamo detto? Ad esempio, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, io sono stato colpito da, e per tornare alle questioni del genere definito dal neoliberismo, in qualche modo, sono stato molto colpito da questa frase di Gianni Rossi Barilli, riportata nel libro, che si trova in un altro libro di Barilli, Il movimento gay in Italia, e si dice così: probabilmente se oggi può capitarci di vedere due ragazzi che si scambiano tenerezze in metropolitana, lo dobbiamo più a Calvin Klein, ad Armani che all'Arcigay.
Esatto, questo libro nasce per distruggere questa affermazione e per dimostrare che è una ricostruzione falsa anche della storia del movimento froce italiano, per cui se noi siamo qui a parlare, se non veniamo mediamente diciamo ammazzate per la strada, lo dobbiamo a chi ha avuto il coraggio di sfidare la norma sociale, di rendersi visibile pubblicamente come checca, come travestita, come gender queer, o comunque in qualche modo rendendo visibile il non essere dentro a questo binarismo, e quindi Mario Mieli, Com, eccetera eccetera. E invece ricostruire a posteriori questa storia come è stato l'immaginario della pubblicità, o sono state le stiliste velate gay a sdoganare, che sicuramente hanno sdoganato questo immaginario, no? Ma anche mutandolo di segno, a liberare le froce, è veramente un insulto, no? È come dire che le donne, nella misura in cui sono libere, è grazie alla lavatrice e non grazie alle lotte femministe. No? Cioè, evidentemente la libertà non arriva da sola, non te la regala l'azienda, non te la concede nessuno, neanche lo Stato, è sempre stata costruita dalla capacità di autodeterminarsi e di lottare e di resistere. Questo penso che valga per tutti e tutte, etero o queer che siamo, diciamo.
Allora, per chi ne vuole sapere di più, il libro di cui stiamo parlando è edito da Ombre Corte, Il genere fra neoliberismo e neofondamentalismo, una raccolta di saggi a cura di Federico Zappino, sarà presentato, abbiamo detto, venerdì alla Casa delle Donne, Libreria delle Donne, alle ore?
Alle 18. Ore 18.
E poi invece sabato sotto le due torri,
Alle ore 16.
Allora, io ringrazio gli ospiti. Beatrice Busi, grazie mille.
Grazie a voi.
Renato Busarello e Elisa Orfini.
Grazie a tutte. Ciao.
E ora della sigla, Boulevard torna come sempre martedì prossimo dalle 12 alle 12.30. Fra pochissimo poi arriva il GR di Network. Buon ascolto.
Bar. Pensieri, conversazioni su libri, incontri, dibattiti.